Allora, grazie a voi per l'interesse e anche per questo corso che sono molto contento di aver visto, anche aver così collaborato a organizzare col professor Scortegani a poter dare questo incontro proprio sui contenuti del messaggio antoniano. E adesso cerchiamo insieme di vedere appunto Antonio come predicatore. E se voi siete qui di Padova sapete che quest'anno si ricordano i 750 anni dal ritrovamento, e questo storico, nel 1263, della lingua incorrotta di Sant'Antonio, a 30 anni dalla sua morte. E questo fatto per la città di Padova e anche per l'ordine francescano è stato un momento di svolta nella conoscenza e nel culto del santo, perché a 30 anni dalla morte non c'era più nulla delle parti del suo corpo che di solito si corrompono, ma Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale, trova nel mento ancora incorrotta la lingua del santo. Questo farà sì che i padovani si impegneranno a costruire in maniera molto più magnifica del progettato la Basilica del Santo, i pellegrinaggi hanno un nuovo impulso e il santo, che era già canonizzato dall'anno dopo della sua morte, viene sempre più riconosciuto santo proprio per l'uso della lingua. È diventato santo non per quello che ha costruito, non per chissà quale attività che ha fatto, se non per la sua predicazione, per la sua parola. Anzi, possiamo dire, come ci ricorda quella prima vita che sicuramente il professor Rigondi ha citato molte volte, la vita assidua, possiamo dire che appunto Antonio fosse una superstar del pulpito. Nel 1200, ma anche nel 1300, 1400, ci sono queste grandi figure che intrattenevano davvero, nel vero senso della parola, i cristiani che andavano ad ascoltarle e attraevano come dei magneti l'interesse delle persone. Non c'era televisione, non c'era radio, per quello dico anche la comunicazione sociale. Dovete pensare che i predicatori, soprattutto itineranti, che giravano da un luogo all'altro, portavano anche non solo le novità, ma un interesse, erano proprio carichi di un interesse, soprattutto quando avevano una fama di santità che li accompagnava. Ecco, questo era Antonio, soprattutto giunto a Padova alla fine della sua vita. Voi sapete la grande Quaresima del 1231, lui ha iniziato a fare questa predicazione quotidiana per la prima volta nella storia della Chiesa e accorrevano alla sua predicazione quotidiana sia il popolo sia i maggiorenti della città e viene ricordato anche il vescovo con i preti. Allora, se vanno anche il vescovo e i preti a sentire una predica, vuol dire che è davvero buona. E questo consenso pubblico proprio fa anche dare un po' a Antonio in quel 1231 quell'appellativo di padre spirituale della municipalità di Padova. Di lì a poco, poi a giugno, morirà e l'anno dopo, per interessamento del comune di Padova e dell'università, di parecchi professori dell'università che già esisteva, ecco, viene canonizzato. Però abbiamo questo radicamento nella vita religiosa e sociale, anche politica della città, che è proprio dimostrato poi da quell'interesse di Antonio, quindi non solo l'interesse delle persone, della gente di Padova per Antonio, ma anche l'interesse di Antonio per la sua gente. Vi avrà spiegato il professor Rigon anche delle richieste per il cambio degli statuti cittadini a favore dei debitori insolventi, che è uno degli esempi anche storici documentati dell'attività di Antonio. Quello che oggi ci interessa è appunto vedere un po' come si sviluppa questo dialogo tra Antonio e il suo popolo e quelli che venivano ad ascoltarlo. nell'ambito anche della spiritualità che Antonio condivideva, che è quella dell'ordine francescano degli inizi. Antonio è contemporaneo di San Francesco, poco più giovane, probabilmente si sono anche incontrati. Sicuramente San Francesco ha mandato una lettera ad Antonio per autorizzarlo a insegnare teologia, quindi ci sono questi collegamenti. E quello che ci interessa è proprio capire qual è il tenore, il tipo della predicazione antoniana, come si è formato e come poi si è anche espletata questa sua attività. Appunto, nell'ambito dell'ordine francescano bisogna ricordare questo dato: Sant'Antonio è il primo santo sacerdote dell'ordine dei frati minori. Il primo, evidentemente, è Francesco, ma Francesco non era sacerdote. Il primo santo sacerdote e quindi predicatore per mandato della Chiesa è Antonio, un frate minore, per niente illetterato, anzi con una conoscenza della Sacra Scrittura e comunque delle lettere non comune. E quindi questo già all'inizio dell'ordine suscitava un po' di sospetto: come mai Antonio si unisce a questo ordine che quando lui è entrato, verso il 1220, era un ordine poverello, veramente di Assisi. Come poi è nella generazione successiva, la componente anche culturale ha preso un certo piede, ma sempre con questo interesse popolare, che non è mai svanito, possiamo dire, perché fino ad oggi vediamo come l'attrazione di Antonio, pur con questa cultura alta che possedeva, con le sue origini che sono anche di famiglia insomma nobile, anche ricca, eppure ha un'attrazione come l'aveva allora per le persone più povere, per le persone meno, se vogliamo, interessate anche a quello che sono i suoi scritti, la sua predicazione, il suo insegnamento. E questo è abbastanza, se volete, interessante. Come mai Francesco, che era umile, povero, ha scritto qualche letterina e due preghiere, eppure è fino ad oggi cercato, dagli universitari, dai politici, da altre personalità. Antonio, invece, che era ricchissimo da questo punto di vista culturale, però aveva una capacità e anche fino ad oggi è cercato da quelli che non sono interessati né alla sua storia, né alla sua vita, né a quello che ha detto, ma solamente alla sua intercessione. E verso la fine cercheremo di riannodare questa specie di aporia che rimane. Allora vediamo un pochino la formazione intellettuale e religiosa di Antonio che lo porta a diventare un grande predicatore. Allora, da Padova facciamo un salto nel natio Portogallo, per vedere come Antonio, verso i 15 anni, sapete, è entrato nella canonica regolare di Sant'Agostino, prima a San Vincenzo a Lisbona, verso il 1213-1215, non si sa con esattezza, e poi a Santa Cruz di Coimbra, dove si trasferisce. Che cosa fa lì dentro? Beh, intanto arriva in questa canonica, adolescente, che aveva già studiato il suo latino, la sua grammatica, la sua capacità di leggere, scrivere, far di conto, anche il canto gregoriano che si studiava nella scuola cattedrale dove lui andava, alla sede cattedrale di Lisbona. Nella canonica di Sant'Agostino gli studi erano veramente al top, anche perché queste canoniche portoghesi dipendevano direttamente, dal punto di vista culturale, da Parigi, dove la canonica di San Vittore era stata la prima a mettere insieme lo studio, importante, serio della teologia, con l'attività, diciamo, pastorale. E molti dei professori avevano studiato sicuramente a Parigi. Quindi, già Ugo di San Vittore, che è un po' il fondatore di questo di questo movimento culturale della canonica regolare, diceva: leggi tutto, vedrai che nulla è superfluo. Quindi la vastità anche delle letture, della conoscenza serviva. Non era una cultura solamente religiosa, era molto vasta. Ci sono libri anche di medicina, libri sicuramente di altre arti e scienze. Tutto poteva essere utile per conoscere il mondo, per comprendere il mondo, per comprendere le persone e poi poter anche comprendere la Sacra Scrittura. Perché il punto è questo, Antonio dimostra una conoscenza dei testi sacri e una memoria personale veramente portentosa. Si afferma che per la lettura continua che faceva della Bibbia la sapesse praticamente a memoria, e non è difficile crederlo, potesse proprio riscriverla parola per parola. E non solo la Bibbia, ma anche molti commentatori, i padri della Chiesa, Sant'Agostino, Gregorio Magno, che sono un po' i suoi favoriti, abbondano nelle citazioni, veramente ne cita tanti altri, fino a quelli contemporanei o poco passati, Bernardo di Chiaravalle, Papa Innocenzo III, di cui cita molte volte le prediche. Quindi aveva una conoscenza davvero a tutto tondo, in particolare della Sacra Scrittura. Antonio poi lascerà il monastero portoghese, lo sappiamo, vuole farsi francescano, finisce naufrago in Sicilia, tornando dalla missione fallita in Africa. Arriva fino ad Assisi, siamo verso il 1221, viene mandato a Forlì dall'obbedienza in un piccolo eremo. Poteva essere la fine di un giovane ormai adattato a rimanere eremita, e invece veramente fortunosamente la mancanza di un predicatore l'ha fatto scoprire. Perché gli hanno detto: beh, non c'è nessuno che faccia la predica oggi per questa grande e importante occasione, falla tu che anche se fai brutta figura non è una gran perdita. E dice la leggenda, era più conosciuto per come sapeva lavare i piatti, perché, che non per quanto sapesse di Bibbia e di teologia. Questo è veramente un riassunto dell'umiltà anche del personaggio. Allora, tirato fuori per obbedienza dalla sua eremo, farà questa predica portentosa che non c'è sopravvissuta, non abbiamo nulla, però sappiamo che da quel giorno non ebbe più pace, perché iniziò a camminare per tutto il nord Italia, il sud della Francia, a portare in giro questa sua sapienza, conoscenza e capacità di comunicare, di predicare appunto. Ma quel che è più è non solo è stato così utilizzato il talento di Antonio per la predicazione itinerante, che era tipica dei francescani del tempo, ma anche gli verrà chiesto di insegnare ai confratelli a fare altrettanto, a conoscere la Bibbia e a poter anche loro portare questo messaggio, predicare. Antonio non era un professore di per sé. Lui non aveva studiato a Parigi, non aveva i gradi accademici, già a Bologna, dove inizia la sua attività, e poi anche a Padova c'erano le università, e Antonio insegna invece ai suoi confratelli. E quello che lui scrive è il suo cosiddetto Opus Evangeliorum, detto anche i Sermoni di Sant'Antonio, sono un lavoro di circa 1000 pagine oggi, e dice: è il mio lavoro sui Vangeli. Che cos'è questo lavoro? In realtà è una settantina di testi dedicati a commentare le letture bibliche delle domeniche, delle feste, della liturgia della Chiesa, che servivano non tanto da trascrizioni delle prediche, uno dice sermoni, sarà quello che lui diceva, e qualcuno l'ha scritto, poi magari l'ha sistemato. Antonio, no, non è per niente questo. Sono molto più simili a dispense che un docente fa per i suoi studenti, una specie di manuale per gli studenti, infatti sono redatte in latino, ma Antonio non predicava al popolo evidentemente in latino, non aveva capito nessuno, predicava in volgare. L'intenzione dell'autore allora è offrire ai suoi frati studenti del materiale che di domenica in domenica potesse essere utile e chiaro per poi comporre dei sermoni in volgare per le persone a cui si dovevano riferire. Chiaramente queste lingue volgari poi cambiavano di zona in zona. Quindi una via di mezzo tra manuale di predicazione e un prontuario di temi svolti da riprendere, un po' da applicare. E nel prologo generale di questi suoi sermoni, Antonio spiega proprio la finalità di questo lavoro, a onore di Dio e per l'edificazione delle anime e per la consolazione di chi legge e di chi ascolta. Chi legge era chi poi doveva fare la predica e chi ascolta sarebbero stati appunto gli ascoltatori dei confratelli francescani formati alla predicazione. Quindi Antonio fin dall'inizio ha sempre in mente i suoi destinatari. Il primo biografo di Antonio poi annota, appena un anno dopo la sua morte, in questa vita assidua, dove sono stati composti questi scritti. E sappiamo che in particolare, almeno la revisione finale, è stata fatta qui a Padova. Dice così: siccome in altra occasione, quando cioè componeva i sermoni per le domeniche dell'anno, aveva soggiornato presso la città di Padova, come per divino volere fu giunto a Padova, su richiesta del vescovo di Ostia, si dedicò a scrivere anche i sermoni per le feste dei santi venerati nel corso dell'anno. Quindi abbiamo due testi, sono un corpus di sermoni per le domeniche, un corpus di sermoni sui santi che sono stati composti in maniera diversa, comunque sono più tardi e sono incompiuti, perché li stava concludendo qui a Padova, proprio in quel maggio-giugno 1231, in cui a Campo San Piero si sentì male e poi lo portarono per l'estremo saluto fino all'arcella. E quindi ci arrivano incompiuti questo secondo testo antoniano. Allora, i sermoni di Sant'Antonio possono essere datati, diciamo, come inizio verso il 1224, poi tra il 1227 e 28, e poi l'ultima parte è nel 30-31. Questo corpus, questo sermonale, davvero è allora il frutto, da una parte, dell'insegnamento di Antonio, ma evidentemente anche della sua pratica, della sua predicazione in lingua vernacola, come aveva richiesto nel 1215 il Concilio Lateranense IV, convocato da Innocenzo III, un grande concilio pastorale del Medioevo, che aveva già chiesto che il Vangelo potesse tornare ai suoi ascoltatori, che il popolo cristiano potesse ascoltare, dalla voce dei predicatori, perché molti vescovi tralasciavano questo compito, la vera parola appunto evangelica. E se i vescovi, come era comune, non avevano nessuna intenzione o nessuna idea per poter predicare, perché non venivano scelti di solito per le loro qualità religiose, ma piuttosto politiche o di altro genere, però il concilio si interessa che scegliessero persone adatte, uomini degni, per poter supplirli in questa attività. Allora capiamo, come Antonio si colloca nella Chiesa del suo tempo, in questa preoccupazione di far tornare il Vangelo al popolo cristiano. Dall'altra parte, ecco, i sermoni, dobbiamo ribadirlo, sono e restano un lavoro anche scolastico, molto difficile da leggere con i criteri attuali. Tante persone mi dicono: sì, ho comprato il volume dei sermoni, un bel volume di 1000 pagine. Ne ho letto uno, ho chiuso tutto e ho lasciato perdere. E certo, perché c'è tutta la teologia simbolica del Medioevo, c'è tutta la costruzione, che adesso andiamo a vedere, di una, così, da una parte di una filosofia e di una interpretazione a cui non siamo più abituati, che è resistita, diciamo, fino al 500-600, dopo già con l'illuminismo è stata un po' liquidata, anche se adesso viene molto più rivalutata per la sua potenzialità spirituale rispetto ad altri tipi di interpretazione biblica. Allora vediamo qual è il messaggio religioso di Antonio. Fondamentalmente è la Bibbia come fonte appunto della sapienza, della conoscenza spirituale. Lo studio della scrittura nel XII e XIII secolo, anche per l'università, era il vertice delle scienze. Su questo non c'era secolarizzazione, non c'era differenza tra la Chiesa e la città dell'uomo, c'era una compenetrazione, quindi non possiamo distinguere. La Civitas Christiana era fatta tutta di cristiani, di credenti a modo loro, ma comunque avevano una certezza che chi non conosce la scrittura e il senso spirituale della scrittura non conosce la vera sapienza. Quindi Antonio si dedica a questo, a studiare la scrittura e a insegnarla al suo prossimo. Vi dicevo che conosce quasi a memoria la scrittura. Nel suo sermonale troviamo 6.100 citazioni dirette dei libri biblici, puntuali, sia dell'Antico Testamento, i Salmi sono citati 570 volte, e era normale che i Salmi alla fine delle scuole elementari li sapessero a memoria tutti quanti, sia i laici che i religiosi, perché era il libro di lettura dei bambini. Tutti i libri biblici sono citati, a parte un paio di più piccoli, e quindi possiamo capire come Antonio non inventa nulla, non è una personalità originale, la sua predicazione è fondamentalmente biblica, come aveva richiesto il Concilio Lateranense IV. E se prendiamo poi però in mano i suoi sermoni, come vi dicevo, rimaniamo un po' confusi di primo acchito, proprio per questo modo medioevale di trattare i testi, perché Antonio interpreta la Bibbia secondo quello che viene chiamato il metodo del quadruplice senso della scrittura, la ricerca del senso spirituale a partire dal senso letterale. Che cosa vuol dire? Che si va in profondità anche attraverso opere degli antichi scrittori, padri della Chiesa, a indagare non solo il senso, se vogliamo, storico, critico della scrittura, ma addirittura ogni parola, l'etimologia da cui viene questa parola, la successione delle lettere. Su questo ci sono molti esempi anche nell'interpretazione rabbinica della Sacra Scrittura che in certo modo collimano con i sistemi che usa Antonio. Poi Antonio ha un altro criterio interpretativo che può lasciare di primo acchito un po' confusi, che è quello della concordanza. Cosa si intende? Concordanza vuol dire prendere vari testi della scrittura, che apparentemente sono assolutamente scollegati, sia dal punto di vista dei generi letterari, sia dal punto di vista del contenuto, e si cerca invece di farli appunto concordare, far vedere come stanno puntando, spiritualmente almeno, allo stesso significato, allo stesso significato spirituale. Vi faccio un esempio di come parla Antonio di questo suo metodo dei sensi della scrittura e quali sono poi questi sensi. Antonio vede proprio raffigurata la scrittura nella parabola del Vangelo di San Marco, al capitolo 4, versetto 28, la spiga che cresce dal chicco di grano e matura fino a diventare una nuova spiga piena. E dice: nella filo d'erba è indicato il senso dottrinale, che lui chiama anche l'allegoria. Tu prendi la lettera, devi fare un'allegoria per trarne il senso dottrinale. E questo edifica la fede. Nella spiga è indicata l'applicazione morale, l'insegnamento morale, che forma i costumi. Nel chicco pieno è indicata la cosiddetta anagogia, cioè il senso mistico, il senso anche escatologico, che tratta della pienezza della vita eterna. Quindi i sensi spirituali sono questi tre. Il primo, il senso dottrinale, capire che cosa vuol dire dal punto di vista cristiano, evidentemente, la scrittura, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. Il secondo è il senso morale, che cosa dobbiamo fare. Terzo, dove dobbiamo andare. Per gli antichi, dal tempo di Sant'Antonio, l'inferno e il paradiso sono qualcosa di assolutamente concreto. E tutte le pitture ce ne parlano abbondantemente. Quindi l'esito della vita, che comunque è breve, è una preoccupazione non da poco. Quindi un senso spirituale riguarda sempre questa questione della fine, non del fine vita, dopo la fine della vita. Quindi l'interpretazione biblica che Antonio offre come si vede, è simbolica. Vi dicevo, a volte basata sulle etimologie, a volte sulle immagini, molto spesso sull'interpretazione dei padri della Chiesa, racconti, metafore, immagini veramente abbondano e hanno anche una interpretazione molteplice che aiuta ancora di più a ogni tanto a essere un po' confusi. Nella interpretazione biblica che usa Antonio non c'è un out-out. Ogni immagine può essere e questo e quello. Il leone ogni tanto vuol dire Cristo, ma può voler dire anche il demonio, a seconda del contesto, a seconda di come funziona il testo che viene interpretato. In questo senso è una polisemicità della interpretazione simbolica e quindi dell'esegesi medievale. Però, ecco, uno dice, ma allora qua con l'allegoria ci si può inventare di tutto? No, c'è una serie di regole a cui si sottopongono gli interpreti contemporanei di Antonio e devono poi sempre rispettare queste interpretazioni, da una parte la lettera del testo biblico, dall'altra i dati della fede, la cosiddetta analogia fidei, e anche l'unità dell'intera Sacra Scrittura. Non ci sono contraddizioni e anzi devono essere sciolte le apparenti contraddizioni. In questo senso la concordanza anche aiuta. Certo, uno dice, ma allora la verità storica, la verità scientifica dei testi non è una preoccupazione del medievale. Non si chiedeva se Adamo ed Eva fossero veramente esistiti e cosa interpretavano, forse anche in maniera più corretta, i generi letterari, un genere poetico. Non si va a chiedere se sono veramente andate così le cose, ma si chiedevano che cosa l'autore vuole dire attraverso questo genere anche letterario. E poi l'interesse di Antonio in particolare qual è? Non è tanto o non solo l'interpretazione dottrinale, ma piuttosto quella morale. Dice Antonio nei suoi sermoni, poiché i costumi sono corrotti, già quella volta, è meglio insistere sull'insegnamento morale che riforma i costumi, piuttosto che sull'allegoria che è destinata a suscitare la fede. Infatti, dice, per grazia di Dio, la fede è diffusa in tutta la terra. Come dire, non esiste l'ateismo al suo tempo. C'erano molte idee, se volete, errate, cosiddette eretiche sul Dio cristiano, ma tutti davano per scontata l'esistenza e l'attività di Dio. Non così, però, il comportamento che ne dovrebbe seguire, dice il santo. E questo lasciava a desiderare allora come anche oggi. Quindi la sua preoccupazione era fondamentalmente questa. Vi parlavo anche della concordanza che Antonio usa. Lui parla di comporre una quadriga, ma una quadriga intendeva una specie di carro con quattro ruote. Per far andare avanti la mia interpretazione biblica, la mia capacità poi di predicare, uso quattro ruote, cioè quattro testi. che ogni domenica vengono proposti all'ascolto dei fedeli per armonizzarli poi tra loro, prendendo magari singole frasi, singole parole e facendo vedere come tutto converge per dare un unico messaggio. Questa concordanza prendeva spunto allora dai seguenti testi. Uno è l'Istoria, cioè il brano biblico dell'Antico Testamento che veniva letto nella ufficiatura del mattutino, nel breviario antico della Chiesa romana. Poi c'era l'introito, un breve pezzettino di salmo con cui si apriva la messa. Poi l'Epistola, evidentemente una delle lettere del Nuovo Testamento, e il Vangelo di ogni messa, che ieri come oggi è il vertice della liturgia cristiana. Quindi prendendo questi quattro testi, due dell'Antico Testamento e due solitamente del Nuovo Testamento, viene a comporre questa sua quadriga di quattro ruote. E questo perché? Perché insiste sempre nel tenere insieme l'Antico e il Nuovo Testamento? Perché è tipico al tempo di Antonio, era una delle eresie principali, per cui l'Antico Testamento, la cosiddetta Bibbia ebraica, ereditata dai cristiani, non era stato scritto per ispirazione divina, ma bensì del diavolo, e doveva essere rigettato, rifiutato. È una eresia marcionita, diciamo sempre risorgente tra i cristiani, anche oggi non è così raro che qualcuno lo pensi. Doveva essere lasciato agli ebrei, dicevano in maniera sprezzante. I cristiani dovevano solo leggere il Nuovo Testamento, il Vangelo e le lettere apostoliche. Ecco, la Chiesa non ha mai accettato questa visione che butta via più della metà della Bibbia, e la concordanza di Antonio aveva questo scopo: far vedere che tutta quanta la Bibbia, fin dalle prime pagine dell'Antico Testamento, attraverso anche la lettura profetica e simbolica, parla delle stesse cose, parla del messaggio di Cristo. Prima nascosto e prefigurato, poi realizzato, ma in un continuum che ha come autore sempre lo stesso Dio e non il Dio del bene e il Dio del male. Il dualismo era molto diffuso all'epoca di Sant'Antonio, era uno dei principali problemi che Antonio e anche Francesco dovrà affrontare. E infatti ora vediamo proprio il messaggio francescano di Antonio e la sua arte della comunicazione. Allora, abbiamo cercato così di dare qualche spunto del contenuto, almeno della metodologia dei sermoni di Antonio. Ora vediamo come Antonio utilizza e predica una regola aurea della comunicazione del predicatore. Gli dice: bene, hai studiato tutti i sistemi di interpretazione biblica, hai letto tutti i commentari degli antichi, però c'è un problema, che quando ti misuri invece con la predicazione attiva con il popolo, la tua vita deve essere consonante, concorde con la tua parola. Già quella volta, Antonio si era accorto che l'opera della mano e l'opera della lingua non si devono contraddire l'una con l'altra, anzi, proprio perché il suo insegnamento era, come dire, avvinto all'edificazione morale, ci voleva una coerenza, anzi, possibilmente un superare da parte del predicatore quello che domandava dal punto di vista anche ascetico e di vita, morale ai suoi ascoltatori. E quindi capiamo come la vita che abbraccia Antonio, la vita di povertà francescana, ha un doppio effetto, sia quello personale, di ascesi, della persona, ma anche quello di accreditarlo presso il popolo a cui poteva parlare liberamente. Quando parla, vedremo, di povertà, di non attaccarsi alla ricchezza, nessuno poteva, tra virgolette, dire che era un ipocrita o faceva finta, perché il suo genere di vita, che i padovani ben conoscevano, tagliava le gambe a chiunque cercasse di dire: beh, tu predichi bene ma razzoli male. Questo è uno dei suoi pilastri e lo vediamo continuamente nei prologhi dei sermoni, dove dà i consigli ai futuri predicatori. E dice sempre: attenzione che la predicazione deve essere coerente, in modo che il predicatore non contraddica con le sue opere ciò che dice con le parole. L'autorità della parola viene annullata quando la parola non è sorretta dalle opere e in un altro luogo. Il parlare è vivo quando parlano le vostre opere. Vi scongiuro. Cessino le parole, parlino le opere. Siamo pieni di parole, ma vuoti di opere. E avanti di questo passo. È stabilita una legge per il predicatore, deve mettere in pratica ciò che predica. Niente di nuovo, potremmo dire, sotto il sole, però vediamo come era un continuo ritornello. Diceva, se volete essere ascoltati, come abbiamo visto in San Francesco, questo è il primo passo. Il secondo è attrarre e mantenere l'interesse di coloro che vengono ad ascoltare. Come lo fa Antonio? Attraverso proprio quella grande conoscenza del mondo naturale e, tra virgolette, scientifico che poteva avere per quell'epoca dai suoi studi nel tempo della formazione. Spesso si pensa che San Francesco di Assisi sia un po' una specie di eccezione al suo tempo, perché era molto interessato al contatto con la natura, la contemplazione del creato. Però leggendo gli scritti di Sant'Antonio e leggendo anche le sue vite, troviamo invece qualcosa di molto simile, una attenzione che valorizza in maniera positiva la materia, la natura, la capacità di tutto quello che è anche materiale di esprimere l'orma del creatore. Quindi c'è un altro ritornello che troviamo negli scritti di Sant'Antonio, ipsa natura docet, la natura ci insegna, la natura ci mostra. E lui continuamente, piante, fiori, animali, tornano nei suoi discorsi e diventano quasi un contrappunto anche di esempi agli insegnamenti biblici. Allora, per renderli più concreti, più comprensibili, molto spesso utilizza anche degli esempi tratti sia dal mondo della natura, dal mondo della farmacia, dal mondo del benessere fisico, che evidentemente interessa, ma anche da quello che era, tra virgolette, i documentari dell'epoca, che sono i bestiari medievali, quei cataloghi di bestie, anche a volte immaginarie, però portatori di grandi significati, sia morali che spirituali. Per esempio, qua vi rappresento l'episodio della predica ai pesci, che è conosciuto da tutti, riportato dal Liber Miraculorum. Si dice che a Rimini Antonio non è ascoltato dai riminesi, va sulla spiaggia e inizia a parlare ai pesci che vengono a galla per ascoltarlo. I riminesi, visto che i pesci erano usciti per ascoltare Antonio, dicono: beh, aspetta un po' che forse ha qualcosa di così interessante che possiamo ascoltarlo anche noi. E come Francesco aveva parlato alle allodole, così nei fioretti San Francesco troviamo anche questo fatto, proprio per una specie di dittico. Uno parla alle allodole, l'altro parla ai pesci. E che cosa ci fa comprendere però questo prodigio o comunque questo miracolo leggendario? C'è due particolari attenzioni della predicazione di Antonio. Uno, il desiderio di ricondurre gli eretici del suo tempo all'unità della fede con la Chiesa. Rimini era la roccaforte dei Catari qui in Italia, gli Albigesi che poi saranno così famosi nella Francia del Sud, ma anche ad Esenzano, anche a Verona, tutta la nostra zona erano grossi centri del catarismo, cioè di questo dualismo che faceva scontrare il Dio buono con il Dio cattivo. E che cos'era il Dio cattivo? Era il diavolo che aveva fatto la materia per imprigionarvi le anime. Allora capiamo perché i pesci, le allodole, la predica alla mula che si inginocchia davanti all'Eucaristia, tutta la natura riconosce il creatore, il suo creatore. I catari che avevano questo dualismo per cui rifiutavano anche il matrimonio, rifiutavano la procreazione, quindi portavano all'estinzione anche la razza umana, era un problema non solo religioso ma anche sociale. Vengono affrontati da Antonio e da Francesco facendo vedere, non dicendo voi non capite niente, ma facendo vedere invece come la bellezza delle cose create sono un segno di colui che le ha create, eliminando il dualismo e facendo invece trasparire la verità e l'unità della creazione secondo la visione cristiana. E dice Antonio più volte: guardate che il libro della scrittura e il libro della natura sono usciti dallo stesso autore, certo in due linguaggi diversi, ma parlano della stessa cosa. È proprio questa analogia della fede cristiana. Quindi l'eresia catara, nella sua variante anche italiana, era in questo senso particolarmente pericolosa, e dirà anche il nostro santo Padovano. Ricordatevi che l'opera del Signore è la creazione, la quale ben considerata porta colui che la contempla all'ammirazione del suo creatore. Sembra di sentire San Francesco. Se c'è tanta bellezza nella creatura, quanta ce ne sarà nel creatore? Non è il diavolo che ha creato il mondo e la materia, ma è una cosa buona. Non erano i cristiani che dicevano che la materia è cattiva, erano i catari. Su questo bisogna essere molto chiari, ed erano diffusissimi. La sapienza dell'artefice risplende nella materia. Qua non siamo eredi di un dualismo greco, ma tutt'altro, anzi. E quindi anche l'utilizzo degli animali, delle piante, dei fiori, l'aquila che guarda il sole, il serpente con tutte le sue caratteristiche, che continuamente vengono mescolate alle parole bibliche, proprio per far vedere questa unità e attrarre da una parte gli ascoltatori perché stava discutendo di questioni all'epoca assolutamente attuali e delle problematiche assolutamente attuali. Andiamo avanti. Antonio, predicatore, il suo messaggio qual è? Il messaggio di Antonio, abbiamo visto, è in particolare morale, non un moralismo, ma la necessità di lasciare i vizi per arrivare alle virtù, trovando un equilibrio nella propria vita attraverso la via della penitenza. Oggi viene chiamata la via della conversione. La penitenza non era il fare tante opere di penitenza, anche quella, ma di prendere sul serio gli insegnamenti evangelici e attraverso l'ideale cristiano poter camminare sulla via che era oggettivamente giusta. Penitenza all'epoca di Antonio è assolutamente una parola importante. Antonio, dopo aver fatto le sue prediche, passava il resto della giornata ad accogliere i singoli ascoltatori che venivano o per la confessione o per un consulto interiore spirituale da lui, proprio come medico delle anime. E molto spesso troviamo i suoi ammonimenti a rinunciare ai vizi per rivolgersi alle virtù, anche in qui come troviamo nella regola di San Francesco. La regola di San Francesco dice che i frati francescani, tra cui Antonio, dice, ammonisco i miei frati che nella loro predicazione siano brevi, usino parole ponderate e caste, di edificazione del popolo, annuncino ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso. Già quella volta Francesco era preoccupato e Antonio su questo sarà un fedele discepolo. E potremmo dire che come Galileo dirà vari secoli dopo che la religione si deve occupare non di come vada il cielo, ma di come si vada in cielo, ecco Antonio su questo, già qui a Padova, si preoccupava di questo. Non insegnava come funzionava il mondo, ma si preoccupava di come andare all'altro mondo, nel senso buono del termine, fare una vita che fosse una vita buona, una vita piena, una vita in questo senso, come era tipico dell'ideale medievale, improntata alla penitenza, cioè ripercorrere le orme di Cristo, In che modo? Come dice Antonio, ci sono tre cose nella pianta: il germoglio, il fiore, il frutto. Il germoglio è il pentimento della propria vita passata e sbagliata, il fiore è il confessarlo pubblicamente, il frutto è la riparazione, la soddisfazione la chiama. E chi non ha quest'ultima, il frutto, non ha neppure una perfetta conversione. Qua troviamo la dottrina penitenziale di Antonio, la dottrina morale. Non basta avere, dice San Antonio, il germoglio di sentire il dolore del passato. Non basta neanche dire a tutti quanto ho fatto di male o al prete o a chi per lui, se non arrivi alla riparazione, al cambiamento pratico della vita. È assolutamente, io direi, contemporaneo questo ammonimento. Allora lì capiamo anche tutte le leggende, ma anche i, tra virgolette, i miracoli che sono sorti intorno a Antonio e che troverete anche intorno alla tomba di Sant'Antonio, per la ricostruzione e per la riparazione delle relazioni umane, delle relazioni tra l'uomo e Dio, delle relazioni tra l'uomo e la sua famiglia, tra l'uomo e l'altro uomo. Allora, il marito geloso, che viene riconciliato con la moglie, l'altra famiglia che dubitava che il figlio fosse veramente figlio di suo padre, perché anche lì il sospetto c'è sempre, e Antonio che interviene, i figli che picchiano i genitori e Antonio anche lì interviene attraverso il cambiamento morale del Leonardo che aveva preso a calci sua madre. Quindi tantissimi anche piccoli episodi che fanno vedere però l'interessamento per la ricostruzione del tessuto sociale attraverso la riparazione. Tutta l'attività di Antonio allora potremmo dire è essere medico delle anime, cercando di guarire dalle malattie interiori, i vizi sono visti così, non l'infrazione alle regole, ma una malattia che impedisce all'organismo anche dell'intera famiglia umana di funzionare per bene. Allora, dice Antonio, ci vogliono i rimedi contrari, è tipico della medicina medievale, salernitana dell'epoca. Il caldo si cura con il freddo, il secco si cura con l'umido, e quindi abbiamo bisogno di rimedi contrari per ciascuno dei vizi, per ribilanciare il malato nell'anima, non solo il malato nel corpo. Allora capiamo perché è importante la soddisfazione, satisfacere, fare abbastanza. È come dire, dopo la confessione, che è il consulto del medico, c'è la ricetta, c'è l'attività per poter, così, la prescrizione per il convalescente che deve anche fare la sua riabilitazione. Così è vista la penitenza, con questa idea riabilitante della persona nell'ambito della società umana. Quali sono i tre vizi che poi Antonio castiga in modo particolare? Sono quelli che oggi chiameremo soldi, sesso e successo. Lui parla di avarizia, lussuria e superbia. Perché questo ternario che chiama il ternario maledetto? Perché? Da una parte l'avarizia è il tutto per me che rovina i rapporti con il prossimo mettendo le cose al centro e facendone idolatria. Il secondo, la lussuria, il contrario dell'amore, perché è l'uso delle persone per il proprio piacere personale senza interessarsi dei sentimenti dell'altro. Terzo, la superbia, che per Antonio è il peccato demoniaco per eccellenza, che mette se stesso al posto di Dio. Non ci sono altro che io. E quindi è il decidere addirittura ciò che è bene e ciò che è male, senza far più riferimento alla presenza, alla realtà divina. Quindi questo disgrega completamente non solo i rapporti sociali, ma anche il rapporto verticale tra l'uomo e il suo creatore. E qui allora possiamo cogliere anche il messaggio sociale di Antonio, l'attenzione da una parte ai poveri e dall'altra la lotta contro l'usura. In questo contesto lo capiamo. L'attenzione ai piccoli, ai poveri, tipicamente francescana, è anche per traghettare chi ha di più e gli fa male perché ha troppo, verso chi ha meno e può invece partecipare di questo. Dobbiamo pensare che per Antonio, come per tutta la tradizione cristiana, c'è la destinazione universale dei beni di questo mondo, che non è comunismo, come dicono oggi a Papa Francesco, chiuse le virgolette, ma è la destinazione universale dei beni di questo mondo, è per chi ne ha più bisogno. Quindi la cosiddetta elemosina, Antonio dice, non è qualcosa che tu fai liberamente, ma è un atto di giustizia, è il fare, uguaglianza nei beni materiali tra chi si dice, tra l'altro, poi erano tutti cristiani, fratello dal punto di vista spirituale. Se sei fratello nel più, lo sarai anche nel meno. Così ragionava Antonio. E viene detto da un contemporaneo nel 1945, nel nostro tempo mai abbiamo udito un consolatore così dolce dei poveri, che si schierava dalla parte dei poveri, ma anche un accusatore così aspro dei potenti. Allora qui sentiamo per esempio cosa dice di questi potenti a proposito del fare giustizia. Guai a coloro che hanno le cantine piene di vino e di frumento o due o tre paia di vestiti e intanto i poveri di Cristo implorano alle loro porte. Se i ricchi danno loro qualche cosa, la danno a malincuore, scegliendo tra gli scarti e gli avanzi. E allora qua fa la sua invettiva. Verrà il tempo in cui anche loro grideranno più forte ancora dei poveri, e proprio loro che non hanno prestato l'orecchio ai miseri udranno sentire da Dio stesso: in verità vi dico, non vi conosco. E sono tutte parole evangeliche che lui risistema nella sua predica, è il capitolo 25 di San Matteo, rendendolo molto attuale. E vi dicevo la sua attenzione e anche la sua invettiva contro l'usura. Perché? Perché l'usura non era tanto prestare denaro a grandi tassi, ma era semplicemente il prestare denaro. Era vietato tra i cristiani dell'epoca, era riservato agli ebrei. I cristiani non potevano prestare ad altri cristiani se non il capitale e farsi restituire solo quello. Ma evidentemente nell'epoca del commercio e delle città, questo sistema non veniva più lasciato solo agli ebrei, anche i padovani e non solo i padovani, i fiorentini in particolare, avevano capito che si potevano fare le banche, fare altri sistemi per far lavorare il denaro al posto delle persone. E quindi tutta l'invettiva antoniana contro l'usura che non era normata, quindi ognuno poteva fare quello che voleva, strangolando chi aveva bisogno magari di un piccolo capitale per iniziare un'attività, tra virgolette, artigianale o imprenditoriale, e quindi gli usurai erano parecchio diffusi. E Antonio è tremendo, dice: gente maledetta degli usurai, forte e innumerevole. L'usuraio è duro e inflessibile, non si piega di fronte a Dio e non teme l'uomo. Vedete sempre la duplice attenzione. I suoi molari stritolano il povero. Poi ci sono varie specie di usurai, comunque. Quelli che fanno di nascosto, quello che fanno in pubblico, quello che fanno su larga scala e proprio calpestano, è un po' come l'elefante che cammina e secondo lui, secondo Antonio, schiaccia tutti. Quindi una predicazione che sapeva essere popolare ma anche efficace contro i vizi sociali, non solo i vizi personali. E in questo allora capita ancora di più come è interessante quell'episodio del tentativo degli usurai padovani di far fuori Sant'Antonio col veleno. Lui se ne accorge, racconta la leggenda che con un segno di croce sulla minestra abbia eliminato il veleno in essa contenuto e perché si convertisse l'usuraio ha mangiato davanti a lui. Ma probabilmente questo collima con tante parole che troviamo di veramente attacco al capitalismo sfrenato della sua epoca, avvalorato dal suo stile di vita. Infatti dice Antonio, non esiste vera e autentica libertà se non nella povertà volontaria, non nella miseria imposta, ma nella povertà volontaria. Lui aveva rinunciato a tutto per poter essere da una parte vicino ai poveri, dall'altra poter dire ai potenti di cui condivideva la potenza della parola, della conoscenza, a quella non poteva spogliarsela, quella ormai faceva parte di lui, la messa è in opera a favore di chi non aveva altro. allora qui volevo concludere, negli ultimi 5 minuti, nel ricongiungere il predicatore e il taumaturgo, il santo che si prende cura dei poveri e molto sferzante con i potenti, che diventa il santo dei miracoli. In che senso? Dobbiamo cogliere innanzitutto i simboli che Sant'Antonio porta fino ad oggi, il giglio e il libro. Il libro abbiamo capito, è la predicazione biblica evangelica. Il giglio come mai? Il giglio non è un segno solo di purezza o di verginità, questo è per le sante donne. Il giglio è il bastone che hanno in mano gli angeli, in particolare il coro degli angeli di cui fa parte Gabriele Arcangelo, colui che è il messaggero di Dio. E che cosa annuncia? Annuncia la venuta di Cristo alla Vergine Maria. Dall'altra parte annuncerà l'arrivo della fine del mondo. Allora Antonio che tiene in mano lo stesso simbolo di Gabriele Arcangelo vuol dire che è anche lui il nuovo angelo mandato a questa generazione, dei suoi contemporanei. Ma che cosa fa l'angelo? L'angelo del coro delle virtù è anche incaricato non solo di portare le parole di Dio, ma anche i miracoli di Dio, di ascoltare per portare le grazie del Signore che avvalorano le parole umane. Troviamo anche nella bolla di canonizzazione di Sant'Antonio 1232 il Papa che dice non bastano le parole di santità o la fama di santità personale per essere fatti santi. Abbiamo bisogno anche di un sigillo di Dio che avvalori queste parole con motivi di veritas signorum, della verità dei segni che si esplicano. Allora, in questo vediamo come la fioritura di miracoli che sono attestati sulla tomba di Sant'Antonio in realtà veniva letta all'epoca come un sigillo divino su ciò che Antonio aveva detto. E questo è interessante, che ciò che lui aveva in mano, quella parola che aveva sulla lingua, era davvero frutto della divina presenza in lui e non di sue parole. Allora capite come ancora di più Antonio è il santo che diventa santo per la sua predicazione, per la sua attenzione ai poveri e per aver unito di nuovo e sempre tenere insieme quello che lui chiama l'amore gemello. Non basta l'amore a Dio senza l'amore al prossimo. Sono due gemelli che devono stare sempre insieme e questo viene avvalorato anche da quella appunto fioritura dei miracoli che farà sì che in poco meno di un anno Antonio, per la testimonianza comune dei padovani, dei notai della città, anche di parecchi professori universitari, verrà anche richiesto di canonizzazione da parte del Papa. Avevano appena iniziato i processi, erano ancora abbastanza snelli e veloci. In un anno, ecco, diventa quel santo della predicazione e dei miracoli che è fino ad oggi nella sua basilica padovana che tutti voi conoscete.